glow on the window pane. I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody asks me why I'm smiling out from ear to ear. But I know nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. And finally you put me first. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives your all. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Finally you put my love on top. Oh, come on, baby, you put my love on top, 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 top. You put my love.
Le 9:05 minuti, la seconda parte del giorno delle locuste che comincia in compagnia di Beyoncé, Love on Top, l'amore al top, caro professore, e le dirò che in settimana mi è capitato di colloquiare con delle signore, delle giovani ragazze che mi chiedevano di lei, diciamo, che tipo è questo professor Di Stefano?
Ti ringrazio.
Prego, si figuri. Capita anche a lei, professor Santoro, che le vengano fatte richieste sul professore?
Continuamente.
No, immagino.
Curiosissimi. E la domanda è sempre: ma è proprio come si sente? Io rispondo: sì, sì, è proprio così.
E che tanto è umiliante, lo è stato per me, immagino lo sia stato anche per lei, sentire continuamente parlare di questo professor Di Stefano che catalizza l'interesse.
No, non è umiliante, è un mio caro amico, quindi io sono molto contento.
Per fortuna che c'è lei, professor Santoro, perché...
Un professor Santoro che questa mattina, come annunciavamo, vuole parlarci di autostrade e precisa, ancora prima di venire in onda, nessun problema di telepass, nessun altro, come dire, caso personale in relazione all'argomento, ma parliamo di autostrade allora perché?
Ne parliamo perché recentemente, questa settimana, c'è stata un'audizione organizzata in Parlamento durante questa audizione è stato sentito il professor Massimo D'Antone, che è un collega, ogni tanto gli ascoltatori l'hanno sentito anche dai microfoni di Radio Popolare, che ha fatto un'esposizione secondo me molto interessante di un suo studio sulla privatizzazione che ha portato appunto a consegnare il monopolio delle autostrade alla società Autostrade, e ha, come dire, puntualizzato un paio di aspetti che stanno sfuggendo in questo dibattito tutto concentrato, per carità, su vicende drammatiche come quelle del Ponte Morandi, ma che invece dovrebbe avere una prospettiva un po' più ampia. Che cosa ha detto D'Antoni? Sostanzialmente, innanzitutto, ha chiarito che stiamo parlando appunto di un monopolio naturale, cioè di una situazione nella quale, poiché non ha senso avere tante reti autostradali, dato il territorio limitato, ha senso averne una gestita da un unico gestore. Fino a qualche decennio fa si pensava che fosse ovvio che questo monopolio fosse gestito dallo Stato, proprio per evitare enormi profitti privati che il monopolio normalmente consente. L'Italia, nell'ondata di privatizzazioni degli anni 90, ha deciso di intraprendere una strada diversa e ha consegnato questo monopolio ai privati. Ora, questo tipo di operazione, ricordo D'Antoni, nell'audizione aveva un presupposto, quello di riuscire attraverso degli schemi di regolamentazione, di controllo sostanzialmente dell'operato della società privata da parte dello Stato, consentire di avere, diciamo, da un lato un buon servizio, dall'altro lato non eccessivi profitti privati. E questo doveva avvenire tramite una formula che tecnicamente si chiama di price cap, cioè il regolatore dice: tu non puoi ogni anno oppure ogni due anni aumentare i prezzi più di un tot, perché altrimenti se lo facessi avresti dei profitti eccessivi. Per fare questo tipo di calcolo il regolatore avrebbe dovuto fare delle previsioni sul volume di traffico e sui costi che la società Autostrade avrebbe dovuto sostenere. Bene, numeri alla mano, D'Antoni ha dimostrato che questo schema non ha assolutamente portato i risultati che doveva portare, perché da un lato i prezzi sono stati calcolati senza tener conto dei volumi di traffico e delle previsioni di incremento di volumi di traffico. Tra l'altro, nell'audizione parlamentare ha anche fatto notare che in una prima versione dello schema tariffario se ne teneva conto, e poi chissà come mai nella versione definitiva non se ne teneva conto. Quindi i prezzi erano sì controllati, ma siccome i volumi di traffico aumentavano, i ricavi sono enormemente aumentati per la società Autostrade. Dall'altro, ha fatto notare come uno schema del genere spinga naturalmente al contenimento dei costi, e il contenimento dei costi ha dei riflessi, per esempio, sugli investimenti, perché chiaramente gli investimenti comportano dei costi e quindi vengono disincentivati. E infine ha fatto notare un altro aspetto molto interessante, che è quello del guadagno che lo Stato ne ha avuto. Cioè, l'idea qual era? Sostanzialmente io, è vero, concedo un monopolio a una società privata, quindi le consento di fare dei profitti, però dall'altra parte la società privata, per avere la concessione, mi dà un introito, e con quell'introito io riduco il debito, riducendo il debito riduco gli interessi sul debito e quindi ho un'entrata per lo Stato. Ebbene, secondo i calcoli che ha presentato D'Antoni, la riduzione degli interessi pagati sul debito che è venuto meno grazie all'introito realizzato con la privatizzazione è stata la metà dei profitti che ha fatto la società Autostrade. Quindi direi un classico caso di privatizzazione sbagliata, mal gestita, che ha consentito l'accumulo enorme di profitti privati E anche poi con tutte le conseguenze che ben conosce il professor Di Stefano in termini di valore di borsa e di rendite finanziarie distribuite agli azionisti.
Quindi, per sintetizzare l'argomento e per dirla come Amadeus, sarebbe bene che Autostrade facesse un passo indietro, per quanto, come raccontavamo questa mattina, la DIA abbia appena lanciato il grido di allarme dicendo: se ci tolgono la concessione sarà default. Alza il dito e anche la mano il professor Di Stefano, perché vuole dire qualcosa.
Sì, il problema, adesso ci siamo focalizzati giustamente su Autostrade, il problema è il sistema concessorio così come è stato costruito, perché non è che gli altri concessionari si siano comportati molto meglio di Autostrade per l'Italia controllata da Atlantia. Basta andare a guardare i conti del simpatico Gavio o quelli di Toto per quanto riguarda la A24, cioè è tutto il sistema delle concessioni che è crollato in modo abbastanza evidente sotto il peso dell'incapacità da una parte di costruire un sistema formale, legale e efficace, e dall'altro sulla drammatica assenza di controlli sui piani finanziari e i piani di investimento che, per collegarmi a quello che diceva il professor Santoro, hanno anche ricadute negative sull'andamento del PIL, perché evidentemente più che fare nuove autostrade, il mantenimento in vita di strutture autostradali esistenti di buona qualità è un fattore di investimenti e di attività che muovono concretamente il PIL anche a livello territoriale.
Per non parlare poi delle autostrade del Veneto, ma di Veneto parleremo tra poco nella nuova fantastica rubrica a cura del professor Di Stefano. Non interrompo questo confronto dottrinale sul tema delle autostrade, perché si è interrotto da sé, ma prima di salutare il professor Santoro vorrei tenerlo qui ancora per un attimo per parlare di un argomento che ha a che fare con l'autostrada che porta alle Final Four. Non parliamo del risultato della partita di ieri sera, bensì di una notizia che troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera online di oggi, e le pongo la stessa domanda che il Corriere pone: White è più debole perché vegano? I sospetti dell'Olimpia che intanto lo taglia. Occhio che l'argomento è delicato.
Preferisco non rispondere, e invece
bravo
sull'osservazione del professor Di Stefano, assolutamente condivisibile, ma perché in realtà questo paese è stato travolto da una ubriacatura ideologica negli anni 90 di cui stiamo ancora pagando il prezzo, cioè l'idea che bisognasse dismettere non solo ciò che aveva senso forse dare al mercato, ma soprattutto ciò che non aveva alcun senso dare al mercato, date le capacità regolatorie limitate che lo Stato può avere e le informazioni limitate che lo Stato ha, e questo ha generato questa enorme questa enorme accumulazione di profitti da parte di soggetti privati. Sarebbe il caso, di rivedere tutto, sono assolutamente d'accordo.
Bene, e allora nella concordia generale la salutiamo, le auguriamo un ottimo weekend e una splendida settimana, ci risentiamo poi tra 7 giorni, arrivederci professor Santoro.
Arrivederci.
Anche perché noi dobbiamo tornare.
È il tema di tutti i monopoli naturali, quindi vale per l'autostrada, vale per la rete di telecomunicazione, perché non ne abbiamo fatta un'altra di rete di telecomunicazione, vale per le reti energetiche e via andando, insomma vale per l'acqua.
E sta per dirci che vale anche per l'e-commerce, anche quello...
No, ovviamente non vale per l'e-commerce, assolutamente no.
Ma pensavo volesse arrivare lì alla fine.
Vale per l'e-commerce e non vale sicuramente per le librerie, dopodiché le librerie non sono solo soggetti economici, sono anche soggetti di natura sociale territoriale, e forse andrebbero in questo senso anche considerati, ma dal punto di vista invece delle drammatiche privatizzazioni sbagliate o forse del fatto che in questi comparti non è possibile pensare a privatizzazioni perché non è in questo momento disponibile un modello efficiente, c'è il professor Florio dell'Università di Milano che ha dimostrato come anche le privatizzazioni inglesi che sono state fatte su modelli magari più efficaci e efficienti non abbiano prodotto risultati positivi né per i consumatori né per l'amministrazione dello Stato, e hanno semplicemente evidentemente trasferito enormi quantità di profitti dalle mani, diciamo, dalla collettività e dalle mani pubbliche a degli investitori privati, soprattutto di natura finanziaria.
Torniamo però lì dove ci eravamo lasciati, alla domanda fatale che è stato oggetto di discussione nel corso della settimana: la crisi delle librerie è imputabile solo ad Amazon oppure no?
Beh, allora, che Amazon abbia una grossa responsabilità è indubbio, perché è evidente che da questo punto di vista c'è una concorrenza spietata del modello offerto da Amazon, che rende possibile l'acquisto soprattutto l'acquisto online, soprattutto con prezzi fortemente scontati, e il nodo almeno per quanto riguarda il nodo prezzi potrebbe essere risolto con la nuova legge di cui avevamo parlato anche da questi microfoni, che è passata lo scorso anno e che è una legge che dovrebbe permettere il contenimento delle politiche di scontistica da parte anche delle piattaforme web. Poi ridurre il tutto solo esclusivamente al ruolo di Amazon secondo me è riduttivo, perché ci sono almeno altri due fattori, e cioè la crescita delle catene, diciamo, che vengono controllate dai grandi editori, si parla soprattutto di librerie Mondadori e librerie Feltrinelli, e poi nel panorama italiano dell'editoria e del sistema librario c'è sicuramente da domandarci, e sarebbe interessante se questa domanda se la facesse in modo serio l'autorità garante del controllo del mercato, cioè l'autority antitrust, se non esiste una posizione dominante di alcuni operatori sul mercato dell'editoria. Non ci riferiamo né a Amazon né a Feltrinelli né alla Mondadori, ma per esempio in questo caso al gruppo GEMS, cioè al gruppo Mauri Spagnol, che ha acquistato molti editori e che ha un controllo coordinato con la distribuzione, visto che è anche il proprietario delle Messaggerie, che è il più grande distributore in Italia. Quindi le dinamiche del mercato non sono riconducibili solo a quello che viene identificato anche in modo più semplice come il vero killer delle librerie, cioè Amazon. Oggi trovate su Repubblica una bellissima intervista a Fabio Masi, che è un piccolo libraio che riesce a tenere in vita le sue piccole librerie a chilometro zero, da Ventotene a Camogli, e quindi dimostrazione che in alcuni casi il modello delle librerie resiste alla guerra degli sconti.
Comunque ci sono molti saggi interessanti che approfondiscono il tema della crisi delle librerie, li potete trovare tutti facilmente su Amazon. Intanto ieri, visto che l'avevamo citata prima, la recitiamo: Alphabet, ovvero Google, è entrata nel club del trilione.
Sì, lo dicevamo prima, è entrata nel club del trilione. Entrare nel club del trilione non è solo un dato statistico, ma è ovviamente anche la conferma, appunto, a proposito di monopoli, del fatto che queste valutazioni economiche sono anche la dimostrazione del governo completo di alcuni pezzi del mercato. E qui c'è da domandarci quale antitrust, se mai esiste, potrà intervenire rispetto al controllo della rete da parte, appunto, dei colossi. Non a caso stiamo parlando nel gruppo del trilione, troviamo ben tre aziende, e cioè Amazon, appunto, Alphabet, Google e Microsoft, che governano segmenti diversi dell'high tech, ma entrambi in posizioni semi-monopolistiche, soprattutto le prime due, cioè Amazon e Alphabet, perché ovviamente stiamo parlando del governo della navigazione delle ricerche in rete, e cioè di Google, e della gestione dell'e-commerce in tutti i suoi segmenti, che è Amazon. E questi sono già un esempio significativo, e poi dietro alla porta c'è Facebook, che è il governo della comunicazione e del colloquio e della partecipazione delle persone.
Senta, ma il club del trilione è una roba tipo la loggia del leopardo di Howard Cunningham?
No.
La ricorda la loggia del leopardo?
No, sinceramente no, non sono...
Non ha mai guardato Happy Days?
Sì, ho visto qualche puntata. Ero giovane, però la loggia del leopardo non me la ricordo.
Quale in particolare?
Non mi ricordo assolutamente. Mi fai una domanda.
I nomi di almeno due personaggi di Happy Days.
Ma no, ma l'unico che mi ricordo è Fonda.
E poi c'era
Ricky.
Ricky, bene. Ra?
No, basta.
Ral?
No.
Ralph?
No, Ralph non mi ricordo chi.
Non si ricorda Ralph Malf? Eh?
No, Ralph
veramente?
Malf no.
E neanche Pozzi?
No.
No, va bene. Ok, mi dica lei, molto. Visto che mancano sei minuti, mi dica lei quando è il momento di lanciare Veneto, eh?
Beh, possiamo ancora fare un passo di scaletta e poi dopo lanciamo
Dulcis in fundo Veneto.
Esatto, esatto.
Faccia il passo di scaletta allora.
Adesso la scaletta
si è perso. Lanciamo adesso Veneto, intanto ritrova la scaletta.
No, non so dove sia finita. Ah, eccola qua, è incredibile. No, beh, no, c'è un
punto
fondamentale.
Incredibile, come dice Piccinini.
È un punto fondamentale in scaletta, perché oggi è il venerdì del Friday for Future, cioè dello sciopero.
È il venerdì in cui si sciolgono i ghiacci, essendo venerdì 17 questo. La calotta se ne va.
Si sciolgono i ghiacci, ma i giornali sono tutti dominati dagli annunci della Germania della chiusura delle centrali. Trovo particolarmente fuorviante il titolo in prima pagina del Sole 24 Ore che dice: Germania, l'addio alle centrali al carbone anticipato al 2020.
Anche la stampa oggi
ma non è proprio così in realtà, perché invece la chiusura sarà entro il 2038 delle centrali alimentate a carbone e lignite. Forse anche nel 2035, comunque di tempo ce n'è molto. L'anticipo al 2020 è l'inizio appunto di questo processo, perché le prime verranno chiuse già quest'anno, e il governo tedesco ieri ha messo sul tavolo una cifra rilevantissima, cioè oltre 40 miliardi di euro. Questi 40 miliardi saranno messi a disposizione delle regioni dove sono maggiormente concentrate le centrali a carbone e le miniere di lignite, ossia la Sassonia-Anhalt, la Sassonia, il Brandeburgo, la Renania settentrionale e la Vestfalia. 40 miliardi appunto per le chiusure, ma anche per gli operatori che verranno risarciti. RWE, il più grande produttore tedesco di energia fossile, riceverà 2,6 miliardi di euro su un totale di 4,3, e gli 1,7 miliardi rimanenti andranno ai produttori di lignite della Germania Est, che sarà l'area che soffrirà maggiormente le conseguenze sociali della scelta appunto quanto mai appropriata, anche se in grande ritardo, dell'uscita da carbone e lignite.
Tra l'altro lei non l'ha detto prima, ma finché non mi venga accusato di omissione, nel Club del Trilione ci sarà sicuramente dentro anche Soros.
Ma non è capitalizzato in borsa Soros.
Quindi non c'è, cioè,
no,
possiamo dare conferma che Soros non è il Club del Trilione, mentre
no,
invece
non puoi metterlo nel Club del Trilione, perché il Club del Trilione si riferisce a chi ha raggiunto, superato
il
la capitalizzazione di borsa di un trilione di dollari,
mentre invece leggevo poc'anzi in un sito sovranista che sembrerebbe che dietro al venerdì 17 ci sia proprio Soros, tema che magari approfondiremo la prossima settimana qui al giorno delle locuse. Credo che sia arrivato il momento.
Sì, è arrivato.
Aspetti, non si butti immediatamente. Allora, ammetto colpevolmente di non aver pensato a una sigletta. Allora, però, ho visto che dentro a Spotify c'è una grandissima playlist che si titola Veneto e che contiene band e musicisti che arrivano proprio dalla bella terra veneta. Allora, io eviterei di mettere Te Trombaria, viste le polemiche sessiste che in questi giorni arrivano da Sanremo. Coyon magari potrebbe andare alla cieca, Coyon va bene,
vediamo.
Veneto, una rubrica del professor Di Stefano. C'è anche un bel attacco Coyon.
Sì, ma magari hai beccato un gruppo
instrumental
innovativo.
Se prima il suo peggior nemico era il capitalismo, da qualche settimana a questa parte il suo nemico numero uno è Veneto.
Si chiamano i coglioni.
Ecco, va bene questo. Possiamo mettere la sigla, errore mio a provarci così alla
non
cieca.
Non è assolutamente stato surclassato il
capitalismo.
Il capitalismo vorace e assassino, o quello cannibale.
Però
Veneto è sicuramente un territorio che, in quanto
vorace e cannibale.
Esatto, in quanto a vorace e cannibale, e soprattutto ha un dominio, come dire, degli sghei, di cui hanno scritto tanti sociologi nella visione e nella concezione della vita veneta, mi sembra meriti un'attenzione, ma soprattutto merita attenzione tutto quello che non si racconta, se non in minima parte, delle problematiche economico-finanziarie e ambientali del Veneto. E quindi partirei,
ecco, però, da partire con 'Ndrangheta in Veneto mi sembra un po' forte.
Ma no, un po' forte, ragazzi. Questa, ragazzi, sono atti ufficiali della Commissione parlamentare antimafia
Veneto,
e non sono nemmeno atti dell'attuale Commissione parlamentare antimafia, ma stiamo parlando della Commissione parlamentare antimafia di 5 anni fa, che 5 anni fa denunciava che la criminalità organizzata in Veneto stava diventando la nuova banca di riferimento.
E lei, sono 5 anni che si porta dentro la voglia di dire Veneto,
certo, anche perché nel frattempo, rispetto a quanto denunciato dalla Commissione parlamentare antimafia, per fortuna ci sono state delle inchieste dell'autorità giudiziaria in diverse aree del Veneto che hanno portato alla luce non solo la presenza economica dell''Ndrangheta, che potrebbe essere, come dire, un male comune a altre regioni del nord, ma i rapporti non particolarmente conflittuali con le amministrazioni locali. C'è un comune che sta per essere sciolto per mafia, che si chiama Eraclea, che è stato al centro di una bufera giudiziaria, perché in quel caso specifico il sindaco, secondo l'accusa della direzione distrettuale antimafia, era stato eletto con i contributi della camorra campana in trasferta.
Si fermi qua, perché sennò devo erigere il Mose per contenerla nella sua ira contro il Veneto. Veneto, la nuova grande rubrica del Giorno delle Locuste. Ma se anche voi,
la prossima prendiamo una sigla un po' più...
Sì, cerchiamo la sigla, ma se anche voi ascoltatori...
Perfetto Natalino Balasso, non so se è presente.
Non ho presente, sì, no, presente lui, ma non... di questo ne parliamo. Ma se anche voi ascoltatori avete una regione che vi sta sulle balle, potete scrivere al professor Di Stefano, perché magari dopo Veneto potremmo inaugurare, che ne so, Molise, Abruzzi, Umbria...
No, restiamo per ora
Veneto. Veneto, la prossima settimana. E la prossima rubrica Veneto tra 7 giorni. E beh sì, la prossima settimana tra 7 giorni non fa una grinza, potevo anche evitare di dirlo. Siamo in ritardo. Buon weekend.
Buon weekend.
Buona settimana. Buon venerdì 17. Saluti.
Saluti.
No, saluti tipo ciao.
Sì, ciao. Buon
ciao.
Fine settimana.
Bravo. Ciao.